Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Occorre rallentare l'intelligenza artificiale, presto potrebbe controllare internet. Appello del leader di Anthropic Amodei, a cui anche Altman e Musk aderiscono. Lo scandalo F-35, il sospetto che dietro le false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Leone d'oro a sorpresa a Venezia, vince Woman Unknown, premio della giuria e 25 minuti d'applausi per il documentario sulle tecniche militari contro i civili a Gaza. Debiti per 30 milioni e problemi di liquidità, i conti in casa Ambrì preoccupano la Lega. Nello sport intervista al presidente Davide Mottis che getta acqua sul fuoco. Pareggio in rimonta con la spinta di uno stadio pieno, il Lugano si gode la serata di ieri. Crocitorti sottolinea la voglia della squadra di riprendere in mano la partita. In apertura dunque la richiesta di uno dei principali leader mondiali a capo delle aziende di intelligenza artificiale. Stiamo parlando di Dario Amodei, CEO di Anthropic, che chiede di rallentare ora lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un nuovo appello probabilmente inedito in questa forma, anche perché a queste preoccupazioni hanno subito aderito anche gli altri big americani del settore. Allora Camilla Camponovo, che cosa emerge in particolare insomma dall'avvertimento di Amodei?
Sì, Amodei in un lungo rapporto pubblicato ieri ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la capacità dei modelli stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo molto più rapidamente di quanto i ricercatori riescano a comprenderne e controllarne i rischi. È un avvertimento importante, un avvertimento che mette in guardia dai pericoli legati alla possibilità di perdere il controllo di una tecnologia che potrebbe avere conseguenze profonde. È un avvertimento che ha trovato subito il sostegno da parte degli altri due grandi leader del settore, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX. Ed è forse questa la grande novità, una convergenza sulla direzione da prendere tra i leader delle big tech statunitensi, aziende che sono anche in competizione tra loro. La richiesta di Amodei arriva dopo alcuni episodi allarmanti di quest'estate in cui programmi di intelligenza artificiale hanno effettuato autonomamente intrusioni in sistemi informatici. Una situazione che poi è stata anche confermata da un dipendente di Anthropic che la scorsa settimana si è licenziato perché preoccupato per come l'azienda sta portando avanti lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.
Ecco, ma proprio su questi rischi, quali sono i più concreti secondo quanto detto da Amodei?
Una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che un sistema diventi capace di migliorarsi autonomamente. Secondo Amodei, se questo processo dovesse sfuggire al controllo umano, potrebbe diventare più rapido di quella che è la nostra capacità di comprenderlo e di governarlo. Ma ha anche parlato di un rischio ancora più concreto, di attacchi informatici condotti dai sistemi stessi. La sua preoccupazione è che, aumentando la capacità dei modelli, non serva più un hacker umano che dica passo per passo cosa fare. Un gruppo di agenti potrebbe pianificare, eseguire e poi adattare un attacco da solo. Infine ha fatto una previsione, Amodei ha parlato di agenti che potrebbero prendere il controllo di una grande parte di internet con lo sviluppo attuale. Questo potrebbe accadere nell'arco di 6 a 12 mesi, provocando poi danni di centinaia di miliardi di dollari.
Ecco, Camilla, Amodei propone anche delle ricette. Quali?
Sulle possibili soluzioni sentiamo Amodei, intervistato ieri sera da CBS News.
I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third-party evaluators. Then, I think the next step after that is in some form the companies need to work together to set.
Oltre ad una convergenza con i grandi leader del settore di cui abbiamo appena parlato, Amodei ritiene che il passo successivo sia avere delle figure indipendenti che valutino i rischi internamente alle aziende e che tutte le aziende definiscano insieme gli standard di sicurezza. Un esempio, ha detto, potrebbe essere quello di coordinare il rilascio sul mercato di alcuni modelli. Tuttavia, per farlo, Amodei dice che è strettamente necessario il coinvolgimento del governo e che le trattative non possono iniziare senza che il governo statunitense si sieda al tavolo con queste grandi aziende, e questa mi è sembrata una richiesta molto esplicita.
Grazie Camilla Camponovo per questi aggiornamenti, queste spiegazioni. E anche la Cina comincia a interrogarsi più seriamente sui rischi dei sistemi più avanzati di IA, ma Pechino non sembra intenzionata a rallentare lo sviluppo tecnologico. Un dibattito che si lega alla competizione proprio con gli Stati Uniti, con il tema che è destinato a entrare nell'agenda del prossimo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale.
Controllo e regole sì, freno allo sviluppo no. La Cina osserva con interesse il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale esploso negli Stati Uniti. Pechino parte da una posizione diversa delle big tech americane. L'intelligenza artificiale è una tecnologia strategica e prevale ancora l'idea che i benefici superino i rischi. Ma ora che le aziende cinesi si avvicinano alla frontiera, anche la sicurezza acquista importanza. Di recente Xi Jinping ha chiesto che l'intelligenza artificiale resti sempre sotto controllo umano. Negli Stati Uniti alcuni sistemi sono usciti dagli ambienti di prova, penetrando altre reti informatiche. La Cina ha un quadro di controllo più rigido. Fin qui le autorità hanno regolamentato soprattutto ciò che l'intelligenza artificiale può dire e le informazioni potenzialmente incontrollate che può diffondere. Ora l'attenzione si sposta però dal controllo dei contenuti al controllo delle azioni. Pechino ritiene di poter contenere questi rischi attraverso il primato dello Stato sulle big tech, senza rinunciare all'accelerazione tecnologica. Una frenata americana potrebbe dunque diventare un'opportunità anche per arrivare prima su alcune applicazioni, comprese quelle militari. Ma l'equazione non è così immediata. La Cina compete con lieve ritardo tecnologico, ma con modelli più economici e aperti, facili da adattare e distribuire. Non ha quindi necessariamente bisogno di battere gli Stati Uniti costruendo lo stesso modello nello stesso modo. Solo un rallentamento unilaterale americano sarebbe un vero vantaggio strutturale. Il tema sarà al centro del vertice tra Xi e Trump del 24 settembre, ma Pechino teme che nuove norme possano diventare strumenti di contenimento tecnologico. Scrivere regole del gioco comuni sarà tutt'altro che semplice.
Urne aperte in Svezia, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centro-sinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi indicano un probabile testa a testa, una sfida che potrebbe però rafforzare ulteriormente anche l'estrema destra dei democratici svedesi, che potrebbero per la prima volta entrare in un governo conservatore nel caso in cui Kristersson prevalesse. La politica svizzera e lo scandalo degli F-35. Non solo non era mai stato concordato un prezzo fisso per l'acquisto degli aerei da combattimento americani, anche i costi di manutenzione potrebbero rivelarsi ben più alti del previsto. È un quadro sempre più desolante quello che emerge dopo la presentazione del rapporto d'indagine della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale sull'operato del Dipartimento della Difesa, allora diretto dall'ex consigliera federale Viola Amherd, tanto che dalla politica si leva la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta. Il punto con Gianluca Olgiati.
I nuovi caccia più cari del previsto, i tempi di fornitura incerti e intanto Berna continua a pagare finora 2 miliardi di dollari già versati agli Stati Uniti per gli F-35. Tutto questo quando l'ex consigliera federale Viola Amherd e il suo entourage avevano insistito nel parlare di prezzo fisso, tesi smontata definitivamente la settimana scorsa dalla Commissione della Gestione. Non un intoppo ma un malandazzo sistemico all'interno del Dipartimento della Difesa, secondo il Partito Socialista, che stando alla Sonntagszeitung nella sessione delle Camere che inizia domani chiederà di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, il più potente strumento di vigilanza politica impiegato l'ultima volta per il tracollo di Credit Suisse. Molte le domande da chiarire, una su tutte: Viola Amherd e i suoi alti funzionari hanno giocato sporco, truccato di proposito i calcoli per favorire il modello americano? Difficile però che ci sia una maggioranza in favore di una commissione parlamentare d'inchiesta. Se i Verdi sono favorevoli, da destra è già arrivato un no. Inutile per il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann, che a Radio SRF ha detto: non serve, i fatti sono ormai tutti noti. E così è noto che con i 6 miliardi di franchi approvati in votazione non si riusciranno a comprare i 36 aerei previsti. Ma c'è di più, anche per i costi di manutenzione non c'è alcun prezzo fisso, la fattura potrebbe rivelarsi ben più salata. Una questione finora passata in secondo piano, ma sulla quale anche l'UDC Werner Salzmann intende chiedere chiarimenti.
In studio con Valentina Mocetti, ora per dirci quali sono gli altri temi messi in evidenza dalla stampa domenicale.
Secondo ricerche della NZZ-Amsontag, la Svizzera avrebbe svolto un ruolo cruciale nella creazione dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, il cui ex capo Hashim Thaçi sarà processo da mercoledì prossimo all'AIA, al Tribunale Speciale per i Crimini commessi appunto nel conflitto per l'indipendenza del Kosovo. Ebbene, il giornale ha analizzato gli atti del processo, da cui emerge che il movimento popolare degli albanesi del Kosovo, attivo in Svizzera, era strettamente legato all'UCK. Grazie alla raccolta di fondi presso la diaspora svizzera sarebbero state acquistate armi e il pilastro finanziario dell'UCK era denominato il Fondo per la Patria ed aveva il suo stammtisch, per così dire, in un ristorante di Winterthur.
Ecco, non solo la guerra ma anche la pace in evidenza sulla stampa domenicale.
Secondo il Sonntagsblick, il consigliere per la sicurezza del Dipartimento degli Affari Esteri, Gabriel Lüchinger, si è recato in agosto sia a Kiev che a Mosca per dei colloqui. Ignazio Cassis, intervistato dal Domenicale, ha detto che Berna sta lavorando con perseveranza per rimettere in moto i colloqui di pace tra Ucraina e Russia dopo 4 anni e mezzo di conflitto e spera in nuove trattative a Ginevra. La diplomazia, ha affermato il ministro degli Esteri, seria come perforare tavole spesse. I risultati concreti sono i prossimi passi, che però sono segreti.
Questo sul Sonntagsblick, che però in prima pagina vedo ha la fotografia di un ex consigliera federale.
Sì, si tratta di Ruth Metzler, la conosciamo, oggi è presidente di Swiss Olympic. Una donna controvento è il titolo che campeggia. Infatti Metzler è bersagliata di critiche da più parti. Internamente le si rimprovera di volersi mischiare in dettagli e le 5 maggiori federazioni sportive del paese, quella di calcio, di hockey, di ciclismo, di triathlon e anche Swiss Ski, le rimproverano di aver creato per loro una montagna di burocrazia con il nuovo sistema di sovvenzioni, sistema che entrerà in vigore il prossimo anno e che soprattutto dimezzerà i contributi per alcune di queste federazioni.
Allora, abbiamo cominciato il giornale parlando di intelligenza artificiale. Valentina, so che anche tu ci vuoi parlare di questo, anche se in un ambito più frivolo.
Allora, Le Matin Dimanche ci parla della dannosa abitudine di molti adolescenti di sottoporre il proprio viso al giudizio di alcune applicazioni. L'idea di queste app è di farsi dare dei consigli dall'intelligenza artificiale su come abbellirsi, tipo quale taglio di capelli è particolarmente indicato, quale colore, trucco, eccetera. I consigli dati dalle app però a volte sono persino pericolosi. Inoltre questi programmi possono dare anche un punteggio sulla bellezza, un punteggio in funzione di criteri come la simmetria del viso, le dimensioni delle labbra, gli occhi, la carnagione, tutte queste cose. Ma chi soprattutto si scosta da quelli che diciamo sono gli standard della maggioranza rischia di beccarsi un brutto voto e con tutte le conseguenze che possiamo immaginare per un adolescente.
Grazie Valentina Moccetti. Siamo in qualche modo legati al mondo dell'adolescenza, comunque dei ragazzi, parlando di educazione. I risultati dell'indagine PISA pubblicati di recente, ne abbiamo riferito martedì, confermano il buon livello della formazione scolastica in Svizzera. Dallo studio emerge però anche un costante calo delle competenze in matematica e in lettura. Per garantire la qualità dell'insegnamento nel Canton Berna è stata lanciata un'iniziativa che sarà in votazione tra 2 settimane, il 27 di settembre. La proposta chiede di inserire nella Costituzione cantonale un articolo che obblighi cantone e comuni ad assicurare un elevato livello formativo. Luca Betti.
Come nel resto della Svizzera, anche nel Canton Berna la scuola deve affrontare varie difficoltà, carenza di personale qualificato, classi numerose e aumento dei compiti amministrativi. Proprio per obbligare la politica a migliorare le condizioni quadro e a mettere a disposizione le risorse necessarie, l'Associazione Cantonale degli Insegnanti ha lanciato la Bildungsinitiative. Stefan Widwer, direttore di Bildung Bern, spiega che l'iniziativa punta a garantire personale sufficientemente qualificato e a sgravarlo dalle mansioni burocratiche affinché possa concentrarsi maggiormente sull'insegnamento. L'obiettivo è di investire dove l'effetto è maggiore per favorire il successo scolastico delle allieve e degli allievi. Contro l'iniziativa si sono schierati il governo cantonale, la maggioranza del Gran Consiglio, l'UDC, il PLR, l'Alleanza del Centro, l'Unione Democratica Federale e le organizzazioni economiche cantonali.
Selbstverständlich liegt mir das am Herzen und sehr sogar.
Anche a Nadia Günther, gran consigliera UDC e copresidente del Comitato dei Contrari, la qualità della scuola sta molto a cuore, ma aggiunge che un articolo costituzionale non porterà alcun beneficio. Secondo Günther, il principio di un'elevata qualità scolastica è già sancito nella Costituzione federale.
In der Politik müssen wir dazu sorgen, dass die Qualität.
Inoltre, continua la deputata, la politica deve sostenere concretamente le scuole e le direzioni scolastiche, affrontando insieme i problemi. Un articolo costituzionale, dice, è invece una soluzione di facciata.
Das ist nur eine Scheinlösung, aber keine Wirkung.
Stefan Widwer riconosce che una frase nella Costituzione cantonale non è una bacchetta magica capace di risolvere da un giorno all'altro i problemi del sistema formativo.
Ob Lernerfolg passiert oder nicht, hängt in höchstem Grad.
Il successo scolastico, ribadisce, dipende dal personale docente che, grazie all'iniziativa, sarà maggiormente sostenuto affinché, per esempio, concluda la formazione pedagogica e didattica. Domenica 27 settembre saranno le cittadine e i cittadini a decidere se la qualità della scuola debba diventare un mandato scritto nella Costituzione del Canton Berna.
L'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa ieri sera con il massimo riconoscimento, il Leone d'Oro assegnato al film Woman Unknown della regista danese Mayel Tuki, premio speciale della giuria invece per NASA, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto parlare per l'apprezzamento della critica ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Palmarès e dettagli con il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mayel Tuki.
È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mayel Tuki. Storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NASA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso Il bel succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
E a proposito del documentario su Gaza che ha ricevuto un premio ieri sera a Venezia, anche una standing ovation di oltre 25 minuti, ecco, vi segnalo che questa sera avremo un'intervista con Yuval Abraham, giornalista d'inchiesta e co-regista insieme a Rachel Sor di questo film. Con questa segnalazione è tutto, passo la parola allo sport.